weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran per un nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì ci porta in giro per il Lazio alla ricerca di paesi e tradizioni. Siamo in tempo pasquale e quest'anno poi in particolare ci stiamo avvicinando a Pasqua, ma ci sono anche altre importanti ricorrenze come quella di San Giuseppe, che è quella che di cui ci occuperemo in qualche modo questa puntata. Non vi dico ancora il paese dove andremo ospiti, invece come mia abitudine vi leggo alcuni dati riguardanti una delle sante di questo 14 marzo, Santa Matilde di Germania Regina. Santa Matilde, discendente del duca Viduchindo, che aveva guidato i Sassoni nella loro lunga battaglia contro Carlo Magno, nacque intorno all'895 presso Engern in Sassonia da Teodorico, un conte della Vestfalia, e da Rainilde, originaria della Real Casa danese. Si sposò con il figlio del duca Ottone di Sassonia, Enrico, e subito dopo la nascita del loro primogenito Ottone, Enrico succedette al padre e verso il 919, quando re Corrado di Germania morì senza prole, ereditò anche il trono tedesco. Dall'unione tra Enrico e Matilde erano nati 5 figli. Matilde conduceva una vita assai austera e a causa delle sue ingenti elemosine si attirò le ire dei figli. Ottone la accusò infatti di sperperare il tesoro della corona, le richiese un rendiconto delle sue spese e la fece spiare per tenere sotto controllo ogni suo movimento. Ma con suo grande dolore, intendiamo dolore di Matilde, anche il figlio favorito Enrico si schierò con il fratello, appoggiando la proposta di far entrare la madre in convento onde evitare ulteriori danni al patrimonio familiare. Matilde sopportò con estrema pazienza tutto ciò, constatando amaramente come i suoi figli si fossero riappacificati solo per perseguire i loro interessi a suo discapito. Lasciò allora tutta la sua eredità ai figli e si ritirò nella residenza di campagna ove era nata. Era però destino che la Germania non potesse fare a meno di questa santa donna. Appena partita, infatti, Enrico cadde ammalato e sorsero nuovi problemi politici. Sotto pressione del clero e dei nobili, la moglie di Ottone convinse questi a chiedere perdono alla madre. Nel 955, quando Matilde vide per l'ultima volta il figlio, ne predisse la morte, d'invano lo invitò a tornare sui suoi passi prima che fosse troppo tardi. Ottone invece mostrò rinnovata fiducia nella regina madre, lasciando a lei tutto il potere quando nel 962 dovette recarsi a Roma per ricevere la corona imperiale. La Santa Regina spirò il 14 marzo 968 e le sue spoglie mortali erano state appena deposte in chiesa quando giunse una coperta in tessuta d'oro mandata dalla figlia Gerburga per adornare il feretro. Il corpo di Matilde venne sepolto accanto a quello del marito e subito iniziò la venerazione popolare nei suoi confronti. Nelle diocesi tedesche di Paderborn, Fulda e Monaco è ancora oggi particolarmente vivo il suo culto. L'iconografia è solita raffigurare Santa Matilde con in mano il modellino di una chiesa o una borsa di denaro, simboli della sua generosità e delle sue fondazioni monastiche. Questi sono alcuni dei dati riguardanti Santa Matilde di Germania Regina, ricordata in questa giornata del 14 marzo. Tra poco il collegamento con il paese ospite con noi quest'oggi per parlare di San Giuseppe e della particolare tradizione che è legata appunto al paese protagonista. Intanto però ascoltiamo insieme un brano musicale. questo era il nostro bel brano musicale interpretato proprio dalla violinista albanese Anila Kraila, che spesso noi mandiamo in onda, in questo caso interpretava Johann Sebastian Bach. E adesso però è arrivato proprio il momento di scoprire insieme, di svelare allora il nome del paese ospite con noi quest'oggi, di dare il benvenuto al colui che ci parlerà della tradizione e ci descriverà proprio il paese. Allora, il paese, molti lo conosceranno, è una nota cittadina, in realtà Sermoneta, in provincia di Latina, e in particolare proprio alla vigilia del 19 marzo, quindi di San Giuseppe, scopriremo oggi insieme che cosa accade a Sermoneta, una tradizione che, come ci dirà il nostro ospite, impegna l'intero paese. Allora, benvenuto all'assessore alla cultura di Sermoneta, Claudio Damiano. Buongiorno assessore.
Buongiorno a voi.
Grazie della sua presenza con noi quest'oggi. Quindi in questo caso la nostra trasmissione si chiama Weekend Divino, spostiamo di qualche giorno perché non accade proprio durante il weekend, ma siamo proprio in prossimità del 18 marzo, quando accadrà cosa a Sermoneta?
A Sermoneta verrà celebrata la festa del Santo Patrono, che da noi è più conosciuta come la festa dei Fauni, perché nella questa antica, veramente antica festa che unisce tutto il paese, dove un po' si mischia rispetto alla spiritualità cristiana anche le tradizioni pagane trasmesse da generazioni, viene praticamente acceso questo grande fauno, questo grande falò in sostanza, dove tutti i cittadini contribuiscono a realizzarlo, e intorno a esso poi verso sera tutti cucinano ciò che portano da casa per una festa collettiva per il paese e per gli ospiti.
Ecco, questa costruzione poi di questo faone, di questo falò, ecco, lei diceva impegna tutto il paese durante tutta la giornata. Ecco, in pratica che cosa accade praticamente? La gente raccoglie il legno?
La gente raccoglie durante la giornata tutto quello che noi chiamiamo frasche, cioè ognuno potature, parti di alberi secchi, tutto ciò che è legname per realizzare questo fauno, dove l'obiettivo è ogni anno di renderlo il più grande possibile, perché più dura acceso il fuoco, più dura la festa, più durano i canti, più dura le cose che la gente condivide mangiando insieme.
Ecco, per esempio lei parlava di canti, quindi c'è anche la parte, diciamo...
Sì, la festa, appunto, dicevo, è una festa proprio popolare, è una festa, diciamo, rispetto a quelle che noi facciamo a Sermoneta, probabilmente quella meno eclatante sotto l'aspetto turistico, perché è una festa molto intima, cioè la festa vera del paese, e proprio per questo io ritengo che sia forse uno dei momenti più belli, perché viene conservata proprio la genuinità, l'originalità e anche la spiritualità di un tempo. E in realtà è tutto nella costruzione di questo fauno. Intorno a questo ci sta questa grande festa dove si mangia quello che la gente porta, in genere prodotti del maiale, quindi salsicce, braciole, tutto ciò che in genere prevalentemente del maiale, i pastori portano i loro formaggi e poi ci sono i canti popolari, insomma, che un po' nel tempo, diciamo, sono stati in parte riarrangiati, ma gli strumenti poi restano sempre quelli della voce, del tamburello, arricchiti da chitarra e fisarmonica, della presenza dell'organetto, e dove si alternano sia i cittadini del paese nei propri canti e sia chi ormai della musica ne ha fatto un proprio mestiere, come Lia Ciricillo, come Massimo Gentile o Roberto Derme.
Ecco assessore, dalla sua descrizione proprio ci siamo già fatti una bella immagine di quello che accadrà proprio questo 18 marzo, proprio a cominciare dalla costruzione del faone, del falò. A che ora conviene, diciamo, per uno che chiaramente magari non ha l'intera giornata a disposizione, ma vuole comunque partecipare alla parte clou, diciamo, della trasmissione,
diciamo
a che ora conviene arrivare?
Ecco. Diciamo che il momento centrale della della festa è verso sera, quando si comincia a dar fuoco al fauno, visto che in genere il turista difficilmente partecipa o può partecipare a questa fase di costruzione del falò. Però io direi che Sermoneta è una città splendida.
Quindi ci conviene comunque venire prima possibile per poter godersi.
In mezzo alla settimana è sicuramente meno affollata di turisti, che permette di poter godersi meglio quelli che sono gli scorci proprio più tipici del paese.
Ecco, visto che stiamo proprio introducendo questo argomento, allora le chiedo proprio di darci una descrizione di Sermoneta e di dirci un po' quello che proprio l'assessore alla cultura consiglia a chi ci ascolta in termini di visita, sia nel paese, nel borgo stesso, sia magari nel territorio circostante. Sappiamo, almeno alcuni dei nostri ascoltatori già sanno, che ci sono tante belle cose. Allora a lei la parola, assessore, per farci un po' i suggerimenti e la descrizione di Sermoneta.
Sermoneta, per chi non la conosce, è questa cittadina che sta a pochi chilometri da Latina, su uno dei primi colli dei Monti Lepini. È una città famosa, abbastanza conosciuta, proprio perché è una cittadina che è rimasta integra, per cui conserva ancora intatto il borgo medievale, conserva intatta la parte rinascimentale che è stato l'arricchimento nel tempo del vecchio borgo medievale, e completamente circondata da mura medievali. E la parte più conosciuta di Sermoneta è il Castello Caetani, che domina l'intero borgo. E all'interno del paese di particolare rilevanza artistica sono la cattedrale, la chiesa di Sant'Angelo, la loggia dei mercanti, ma io credo, e le opere d'arte in esse contenute, il Siciolante, Benozzo Gozzoli e così via, ma io credo che per il visitatore l'aspetto proprio più bello è quello di girare liberamente nel paese, anche addentrandosi nelle viuzze e nei vicoli.
Quindi senza necessariamente un itinerario prestabilito.
Senza necessariamente un itinerario. Ecco. L'itinerario, io credo che la cosa più bella è farsi guidare dalle sensazioni.
E mi sembra un
paese che conserva e dà molte sensazioni.
Coglieremo questo suggerimento dell'assessore. Allora però anche un suggerimento sulla, diciamo, parte che è al di fuori di Sermoneta, ecco, se c'è una cosa in particolare che vuole suggerire a chi ci ascolta.
Beh,
da visitare.
Fuori di Sermoneta, io credo che uno dei gioielli, proprio dei gioielli da non perdere, sono i giardini e le rovine di Ninfa. Purtroppo per conservazione di questo splendido gioiello naturalistico e architettonico, i giardini di Ninfa non sono visitabili ogni giorno né in tutti i periodi dell'anno, per cui fortunatamente ora siamo nel periodo in cui si vanno ad aprire e sono visitabili in genere in tutti i giorni festivi e nei sabati e nella domenica,
ecco,
dove
sì,
sarà necessario però prendere prenotazione presso la Fondazione Caetani. I giardini di Ninfa è quanto di più romantico la fantasia possa immaginare, è questo connubio tra le vecchie rovine di una cittadina rimasta ferma nel Medioevo, con queste sorgenti d'acqua incredibili e soprattutto con questo giardino botanico costruito da Lelia Caetani nella fine dell'inizio del Novecento, che è l'insieme di questo connubio che rende questo posto splendido e conosciuto e amato dai visitatori.
Lei diceva che poi bisogna prendere contatto con la Fondazione Caetani per riservare, quindi poi
per riservare un posto.
Certo, poi
in genere loro permettono un accesso di soltanto 1000 persone a giorno di apertura, quindi come vede
certo,
è un numero consistente, però è un numero che si esaurisce rapidamente, perché i giardini di Ninfa sono conosciuti per la loro bellezza, chi ci viene ci ritorna e nonostante le poche aperture diciamo i visitatori ammontano circa 70.000 visitatori annui.
Ecco, quindi prendete per tempo il tempo appunto di fare la prenotazione per poter andare a visitare i giardini NIF e poi, come detto, anche di farsi una bella passeggiata senza itinerari prestabiliti per Sermoneta.
E magari di strada tra i giardini NIF e Sermoneta fermarsi all'abbazia di Valvisciolo, che i giardini di Ninfa e Sermoneta distano circa 5 km e a metà del percorso c'è questa splendida abbazia cistercense che vale davvero la pena di essere visitata.
Confermo, ho avuto la fortuna di visitarla e confermo. Come sempre dico, tra la passeggiata a Ninfa, l'escursione tra le strade di Sermoneta e la tappa alla bella abbazia, importante abbazia di Valvisciolo, l'appetito a quel punto sarà arrivato al culmine. Allora, come sistemiamo anche questo aspetto? Qual è il menù che il sindaco, che l'assessore alla cultura di Sermoneta ci vuole suggerire? Ecco, qual è il menù? Quali sono i piatti, insomma, da non perdere venendo a Sermoneta?
Sermoneta mantiene una cucina estremamente tradizionale che poco ha subito di influssi da, ad esempio, la cucina romana, che anche se è vicina, è una cucina che, come abbiamo detto prima, per la festa dei Fauni mantiene la sua popolarità, quindi ciò che il turista, il visitatore può mangiare a Sermoneta sono le zuppe, preparate come un tempo, dove vengono ancora utilizzati gli aromi selvaggi dei nostri prati, che servono per insaporire tutte le vivande. Il resto è basato sulla pastorizia, che qui ha rappresentato un valore culturale importante, e quindi tutte le carni di agnello preparate nei vari modi e alcune cose che ci vengono tramandate da una tradizione legata alla famiglia Caetani. Ogni ristorante proporrà al turista la sua versione del pollo alla Lucrezia Borgia, che è un processo di marinatura particolare del pollo, e poi viene preparato attraverso un processo abbastanza lento e abbastanza lungo. Come primo piatto, senza dubbio, consiglierei quello dei mazzalaccardi con i funghi o ai tartufi.
Mazzalaccardi, che è un tipo quello di pasta?
I mazzalaccardi sono quelli che, preparati a mano con farine d'acqua, in qualche posto vengono anche chiamati strozzapreti.
Ho capito, mazzalaccardi, questa la registriamo come nuova parola per noi di Weekend di Vino, siamo ben contenti.
Come vino io consiglierei di utilizzare il vino sfuso locale, che è di alta qualità.
Meglio rosso o bianco?
Entrambi,
quindi per tutti i gusti in questo senso. Assessore, per raggiungere Sermoneta, qual è la strada, soprattutto da Roma, qual è la strada migliore da fare, da percorrere?
Sermoneta per i turisti romani si presta a essere raggiunta abbastanza comodamente. Sono circa 65-70 km per strada, e ovviamente, traffico permettendo, la pontina, che uscendo agli ingressi di Latina ci si arriva a Sermoneta con un altri 10 minuti di macchina, e le indicazioni stradali sono, sia per i giardini di Ninfa sia per Sermoneta, sono abbastanza accurati. Via treno è ancora più facile, perché la stazione di Latina a Scalo dista da Sermoneta soltanto 5 km dal centro storico di Sermoneta, 5 km, e sono relativamente frequenti le corse di autobus,
ecco,
che collegano la stazione al paese.
Quindi questi sono due modi
di accesso sono al paese, sono o per macchina, ovviamente, dove da Roma, in una giornata festiva, quindi di poco traffico sulla pontina, si raggiunge tranquillamente Sermoneta entro un'ora,
ecco.
E via treno, i treni hanno una frequenza di circa più di un treno ogni ora, e lo stesso in poco più di un'ora si raggiunge.
Bene, molto preciso storico. Per queste indicazioni di cui ringraziamo proprio per cui ringraziamo l'assessore. Quanti siete a Sermoneta? Quanti sono gli abitanti di Sermoneta?
Allora, la parte che interessa ai visitatori è piccolina, cioè il centro storico di Sermoneta è un centro storico, come dicevo, estremamente conservato, anzi integralmente conservato, e ha circa 1000 abitanti. L'intero comune ha poco più di 8000 abitanti, ma si estende nella pianura dominata dalla collina dove sorge il borgo.
Ecco, le principali fonti economiche della Sermoneta di oggi, del 2008, quali sono?
Allora, le principali forme economiche in parte sono il turismo, una presenza industriale ancora significativa, alcuni stabilimenti chimici come la Bristol Myers Squibb nella pianura o la Sigma Tau. Altrimenti molto forte è la coltivazione del kiwi. Sermoneta insieme a Cisterna rappresentano il secondo produttore mondiale dopo la Nuova Zelanda per produzione di kiwi e ancora gli allevamenti. Quindi ha un tessuto economico che è
variegato
tra l'agricoltura, l'allevamento e l'economia. Diciamo che è un'economia ancora in cui la crisi economica si percepisce relativamente poco.
Bene, questo ci fa piacere. Un'ultimissima domanda, come nostra abitudine, è un numero telefonico di riferimento per chi magari volesse più informazioni. Quali vogliamo lasciare, assessore?
Allora, lascerei quello diretto dell'ufficio cultura, così
sì.
Se qualcuno interessato vuole anche chiedere informazioni,
certo,
rispetto ai ristoranti, all'ubicazione dei ristoranti o semplicemente alle altre manifestazioni, perché Sermoneta è ricca di manifestazioni già a partire dagli inizi di maggio fino a Natale.
E qual è questo numero?
Allora, 0773,
sì,
che è il prefisso di Latina, e poi 30 426,
e lo ripeto, 0773 30 426 è il numero dell'ufficio cultura del comune di Sermoneta, da dove ci ha descritto la festa dei Faoni, che si terrà proprio il 18 marzo, alla vigilia poi di San Giuseppe, 19 marzo, e poi ci ha descritto soprattutto Sermoneta, quello che c'è di interessante da fare, da vedere a Sermoneta e dintorni, i piatti tipici, come ci si arriva, insomma ci ha proprio fatto la descrizione generale del paese protagonista di questa puntata di Weekend Divino, l'assessore alla cultura Claudio Damiano, che io ringrazio moltissimo per la sua disponibilità e la sua descrizione.
Ringrazio lei dell'opportunità di avermi concesso di parlare di questo paese che amo davvero, pur non essendo un nativo. Io sono uno di quelli che abitava a Roma e ha deciso di vivere a Sermoneta perché proprio per innamoramento.
Ebbene, l'abbiamo percepito. Ancora grazie e buona festa a tutti voi lì a Sermoneta. Grazie ancora.
Grazie di nuovo.
Per quanto riguarda la puntata di quest'oggi dedicata a Sermoneta, la potrete riascoltare sul nostro sito internet www.105live.radiovaticana.org. Da parte di Lucas Duran, appuntamento con una nuova puntata di Weekend Divino venerdì prossimo. Per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!